E allora, eccoci qui. Molto bene. Parla anche tu.
Io? Eccomi qua. Ciao.
Mamma mia, guarda che
Pronti,
espressione.
squillanti.
Guarda la bellezza. Guarda, bellino.
Prova, prova, parlo a caso perché tanto comunque questo non sarà mai il mio volume.
No, perché appunto hai questa cosa che poi... niente, abbiamo fatto un gioco, un videogioco.
Come?
Fatto un videogioco
Grande
che...
fan di Alcatraz, di Goku, cioè, quindi
Esatto.
ho quel mood. Tosseremo molto in questa
Dai,
puntata, eh?
però, untori.
No, io sono guarito, eh? Sono guarito, ho finito
Anch'io assolutamente.
l'antibiotico.
No, io non l'ho mai preso
Ho
l'antibiotico.
fatto
Anche
nella
le
vita proprio,
lastre.
guarda.
Io non ci credo a queste diavolerie
Mi curo con il
moderne.
Lampredotto, va bene?
Lampredotto e salsa verde, non c'è nulla di meglio. Ti disinfetta tutta la trachea.
Poi vi dico quello che sostiene Andrea Di Pre sulle cure per il...
Ah, non l'ho ancora
No, ma
visto.
dopo interessa. Allora, fatemi vedere. Qui dall'Università del Catarro, vediamo la scaletta. Bentornati a un'altra incredibile puntata di Joypad, cioè corri.
Salta!
E spara.
Noi siamo Matteo Bordone.
Francesco Fossetti
e un preoccupato Alessandro Zampini.
Perché sei preoccupato, Zampa?
Perché il calendario e le nostre uscite non si stanno allineando molto bene.
Accidenti. Vuoi scrivere a, come si chiama, Chili?
Jeff Keighley.
A Chili e digli di spostare i Game Award così cadono sulla
Non
nostra
mi
scadenza?
serve neanche tanto, una settimana prima.
Una settimana prima, perché tu vorresti uscire
Gli
il
ultimi
giorno dopo
giorni
i
di
Game Award.
novembre,
Ma siccome non sta
esatto.
uscendo una mazza, nel prossimo... Cioè partiamo, saluti e già facciamo logistica. Nel prossimo numero non possiamo spostarci e andare in onda subito dopo?
Intanto è episodio, ma non è numero,
No,
cioè numero è
sì,
nuovo, capisco
numero.
puntata, ma
Ma sì,
episodio.
va bene. Non possiamo... Così almeno prendiamo anche del tempo in questo
Cioè,
spazio.
stiamo già mettendo le mani avanti,
Stiamo già
dicendo ai
procrastinando.
nostri
Ma non sta
amati.
uscendo
Amati
nulla.
ascoltatori, che in quanto 6 settimane, anziché avere 3 puntate, ne avranno due.
Però avranno una
Brutto,
puntata speciale.
Matteo,
Ma non
brutto.
esce nulla. Quello più
Ho capito,
vicino
ma
al
noi.
mondo
Ma
del
allora,
videogioco sei tu, non fai
sì,
uscire nulla. Io sono un
succederà, ma almeno
osservatore.
lasciamogli credere che tra un paio di sabati avranno la loro puntata bella comoda.
Ma invece questa
Questi...
puntata è straripante, è piena di
Cominciamo
contenuto.
col parlare di quel giuoco dove, oltre alla coppoletta sorniona, non c'è nient'altro di Martin, ma c'è un sacco di Miyazaki, e cioè Elden Ring. Ci ha giocato qualcuno che è Fossa? Prego.
Ci ho giocato, ma non solo io in realtà, perché questo fine settimana si è tenuto il Closed Network Test, quindi insomma è
Poi ne
stato
parliamo, poi ne parliamo.
distribuito anche a tanti giocatori che finalmente hanno potuto mettere piede nell'interregno per scoprire che Elden Ring è Dark Souls 4.
C'è proprio quella cosa lì, eh.
È sostanzialmente quella cosa lì. Allora, in realtà non è del tutto vero, nel senso che l'esplorazione dell'open world ti dà un po' un sapore
Alt.
nuovo.
Per chi non sapesse nulla, Hidetaka Miyazaki, From Software, Giappone,
Il mortaccino per
studio che ha
eccellenza.
fondato il genere che noi abbiamo ribattezzato mortaccino, cioè dei giochi in cui bisogna attraversare degli ambienti di solito molto caratterizzati dal punto di vista dell'immaginario, spesso in un universo fantasy, spesso gonfi, ricolmi, trasudanti, morte, distruzione. Oblio, abominio, schifo esistenziale. In questi ambienti il protagonista, interpretato dal giocatore, deve muoversi e deve
Scusami, mi
riuscire a
sono distratto, parlavamo di Twitter?
deve riuscire a sconfiggere tutti i nemici, cosa che su Twitter non si può fare, ma invece nel mondo di From Software sì, che sono particolarmente stronzi. E quindi la caratteristica tipica di questi giochi è la tendenza
Sì,
naturale a
tutto.
ricominciare da capo. Sempre morendo infinite volte. L'ultima uscita di From Software è legata al mondo di Martin, l'autore di Game of Thrones, che però pare che abbia fatto il lavoro più o meno di Milo Manara per
Adrian, Adrian.
Bene, vedo che siete attenti. E Fossa ci ha giocato, tutto il mondo videoludico è in fibrillone. Se per caso siete di quelli che provano una simpatia per questo podcast, ma magari non seguono tanto, adesso sapete di cosa parliamo. Fossa!
Sì, per appunto entrare nel dettaglio, questo gioco, oltre ad avere l'apporto creativo, quella minima stilla di Martin, insomma, che permette di usarlo come stunt
nei titoli di testa,
esatto, la novità principale è quella che finalmente il gioco si apre proprio in termini di estensione delle mappe, perché i precedenti giochi di From Software erano molto inquadrati, molto lineari, in realtà c'era un level design estremamente elaborato, pieno di scorciatoie, però insomma non c'era un mondo aperto,
no.
Stavolta c'è il mondo aperto ed è questa, secondo me, la novità principale, perché poi i ritmi, le animazioni, i meccanismi di attacco, il modo con cui si affrontano i nemici e la difficoltà dei boss è proprio, diciamo, adagiata sul solco che ha tracciato la saga di Dark Souls con 3 capitoli.
D'altrando si può dire a Shigeru Miyamoto, che mentre registriamo compie gli anni, è che certi giochi siano troppo Mario o troppo Miyamoto. No, no. L'ha inventato Miyazaki quel mondo lì, e quindi giustamente lui prosegue sulla linea che è la propria.
Però appunto questo mondo aperto dà un po' di insomma, diversificazione all'esperienza di gioco. Si vede che la distribuzione dei contenuti strizza un po' l'occhio a Breath of the Wild, perché ci sono proprio le stesse tipologie di attività, gli accampamenti da liberare che sono come i Boblin, le prove di forza, i mini puzzle ambientali che fanno sostituiscono i sacrari, quindi a livello proprio di caratterizzazione e distribuzione dei contenuti, Breath of the Wild ha lasciato il segno.
È uno Zelda della morte.
È uno Zelda della morte, sì sì, si potrebbe definire così. Ovviamente c'è anche una parte di gioco che invece è molto più riconducibile alla matrice di Dark Souls, anche a livello di struttura, perché ci sono i dungeon classici, quelli proprio oppressivi, claustrofobici.
Che quelli non sono aperti,
aperti.
Devi percorrere una passerella sull'abisso con davanti uno che fa...
Rischiano di essere ancora una volta probabilmente l'aspetto più affascinante dell'insieme, nel senso che è molto divertente andare in giro per il mondo aperto con questa cavalcatura spiritica, è una cosa nuova, però poi quando trovi quei dungeon lì e quei boss che lì presidiano, ti si innesca quella ansia insomma, che ti trascina e che è sempre stata elemento caratterizzante della produzione di From Software.
Perché come il giocatore in realtà vuole perdere, l'appassionato di un gioco mortaccino cosa vuole fare?
Morire.
Questo è il cuore della questione. Se tu mi dai un mondo aperto in cui ho la sensazione di poter fuggire dalla morte, allora il gioco cambia. Senti, la questione dei mondi aperti è sempre molto dibattuta, ne parleremo anche su altri titoli di questa puntata, nel senso che pencoliamo sempre fra, se mi dai un mondo non aperto, ma costruito in modo corretto e affascinante nell'ambientazione, con la giusta progressione di scorciatoie, di aperture, di strade, di percorsi che lo fanno ampliare, io sono molto contento. Se mi dai un mondo molto aperto, ho sempre paura della dispersività. C'è questo rischio?
No, non è un mondo così aperto, così vasto, che hai dei momenti in cui ti senti privo di stimoli o sei lì a vagare senza una meta precisa. La distribuzione dei contenuti è tale per cui, mentre stai facendo un'attività, già con la coda dell'occhio vedi un'altra grotticina, un boss che si aggira per l'open world, e quindi hai sempre, almeno in questa versione preliminare del gioco, hai sempre qualcosa da fare. Fra l'altro molto bella anche la caratterizzazione del mondo, mortifera anche quella, cioè la prima area in cui metti piede si chiama Sepolcride.
Oh,
e la prima cosa
perfetto.
Che vedi è un martire appeso a una sorta di croce, e Sepolcride è proprio il luogo di celebrazione della morte. Ci sono dei carri funebri trainati da giganti impalati,
bello,
spade che sono piantate a terra come lapidi.
Ricordamelo un attimo,
guerrieri caduti.
Peggy 3 questo?
Sì, dovrebbe essere. E quindi fin da subito, insomma, la poetica tipica di Miyazaki, non quello della città incantata.
No.
Ecco, è molto importante, soprattutto se avete dei bambini, non è quel Miyazaki.
No. Uno è Miyazaki Hayao è un diciamo, padre putativo dell'infanzia di diversi continenti per alcuni decenni.
Ma dei colori, della gioia.
I colori, la gioia, tutti i bambini amano i suoi film e grazie ai suoi film imparano così anche un po' a vivere, come ha fatto il mondo, anche a diventare ecologisti. Hidetaka Miyazaki invece insegna da subito a tutti quelli che frequentano i loro giochi che la vita è solo fatica fino ad arrivare alla morte.
Ecco, guarda, chiuderei così. Dicevo, la poetica si sente molto. Le prime linee di dialogo, ok, che uno incontra quando mette piede su Sepolcride sono con un personaggio che parla di grazia, perché la storia di questo mondo è che la divinità lo ha abbandonato e assieme alla divinità è andata perduta la grazia che prima invece lo riempiva e ne sono rimasti solo dei frammenti. E questo personaggio dice di tanto in tanto questi frammenti di grazia generano una scia luminosa che quasi per miracolo indica ai senza luce la via da seguire, ovvero la strada per raggiungere il luogo esatto della loro inutile morte.
Oh!
Che meraviglia!
Molto bene. Allora, dai Zampa, dai, va bene, è quel momento, è quel
allora,
momento.
Noi abbiamo ricevuto un'offerta gentilissima da uno dei nostri, dei nostri seguaci, ammiratori, probabilmente adepto su Instagram, Eugenio Bianchini, che ci ha scritto.
Grande Eugenio.
Dicendoci che aveva un codice in più per PlayStation 5 della Closed di Elden Ring.
Sì.
Ce l'avrebbe mandato a patto che Bordone lo provasse, morisse copiosamente ripetutamente e ne parlasse in puntata. Ora, ovviamente, Eugenio, tu non puoi dubitare del fatto che io abbia prontamente girato il codice a Bordone. Certo. Nello stesso modo, non puoi neanche dubitare un secondo che Bordone, lunedì mattina, a beta finita, mi scriva una roba del tipo «Zampa, ma quand'è che si può giocare a Elden Ring?»
Perché io, nei due quando lui mi ha dato Elden Ring, nelle mie sessioni di gioco, ho ogni volta acceso Elden Ring. Mi ha detto sempre che non andava e io dopo
Eugenio,
un po'...
Eugenio, colpa mia che non gli ho mandato l'elenco di tutti i momenti in cui si poteva giocare.
Allora, già andiamo dietro a quest'uomo così tormentato giapponese da anni. Già non sono i miei giochi perché muoio troppo. Non ho ancora ucciso il terzo mostro di Returnal. Eppure mi sono sbattuto per provarlo. Ho acceso diverse volte, non andava. Ho una vita. Quindi, almeno fatelo che per il fine, nel fine settimana va, che uno si attacca, gli hanno detto che deve andare, si attacca. Io cosa dovevo fare?
Hai ragione. Esistesse un posto nel 2021 dove recuperare delle informazioni, magari collegandosi a, con dei dispositivi
ma
che uno porta sempre
noi,
in tasca?
Zampa, c'ho quest'idea, ora non voglio dire troppo perché ci ascoltano in tanti, lo chiamiamo internet.
Bentornati a Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E in questo blocco parliamo dei giochi che effettivamente, anche se davanti a noi c'è una distesa di non esce una mazza, effettivamente tra Black Friday, arriva il Natale, un minimo di speranza nel mondo videoludico c'è e ci sono dei titoloni che escono per l'occasione.
Tra l'altro, speranza portata avanti da Microsoft, che oltre a fare 20 anni, ma ne parleremo, anzi da Xbox, che oltre a fare 20 anni adesso ne parleremo un po' più avanti, ha piazzato una serie di colpi, uno in realtà già incassato, che è Forza Horizon 5, il prossimo sarà Halo Infinite, di cui abbiamo potuto vedere la beta, ho usato una prima persona plurale molto generosa, e insomma pare che questa stagione delle feste la portino sulle, sulle loro spalle. Allora, voi che ci seguite sapete che insomma Microsoft noi la stimiamo, ma è un po' fuori dalle nostre corde, soprattutto dalla mia e di quella di Bordone.
Io tu ce l'hai.
La mia prima Xbox l'ho avuta con è stata questa generazione con serie S e sottoscrivo ancora che la ricomprerei ogni secondo perché è una macchina bellissima. Sto giocando con un gusto inaspettato a Forza Horizon 5, anche perché è un gioco di guida e io sono un totale incapace nei giochi di guida.
Sono noiosamente
però è una bomba. A parte che più che un gioco di guida sembra, che so, un MORPG fatto con le macchine, cioè un gioco di ruolo a mondo aperto dove tu giri, fai cose, ti costruisci la tua esperienza, la macchina, a differenza che combattere mostri fantasy, giri e guidi. Però è di una bellezza impressionante su qualsiasi piattaforma, perché l'ho provato su Serie X e su Serie S e, cioè, spacca culi su entrambi. Io sono...
E non è di Square Enix, mi stai confermando?
Non è di Square Enix, sono allibito dalla qualità della produzione. È forse il primo gioco che sembra davvero della nuova generazione di console.
Sì, sono d'accordo, hanno lavorato benissimo e fra l'altro il riscontro che mi dai tu, insomma, è simile a quello di tanti altri giocatori che ai giochi di guida non si sono mai avvicinati e che invece trovano in Forza Horizon veramente un ambiente accogliente.
Vabbè, è morbido, me... è dolcissimo, esatto, non, cioè... è punitivo nelle corse, non devi essere un maestro che se sbaglia a frenare un secondo la macchina è già su Marte cappottata.
E poi c'è questa musica che ti proprio accogliente, ti fa sentire a casa,
state
ti concede...
State facendo ogni voglia di prendere un Xbox.
Matteo, fidati, devi... Io fra l'altro in questo periodo sto giocando... Vabbè, io magari a differenza vostra la frequento molto di più l'ecosistema Microsoft, ma in questo periodo sto proprio accendendo solo quella console. Un po' per forza, un po' per Halo, diciamo non solo per la beta multiplayer, ma magari insomma ne parleremo in qualche puntata più avanti.
Episodio, abbiate pietà di me.
Ragazzi, comunque bolle qualcosa in pentola, Casa Fossa.
E Forza è un piccolo miracolo, secondo me.
Sono assolutamente d'accordo, ma anche per la presa che sta avendo su di me, che, ripeto, i giochi di guida, a parte Burnout Paradise, ne abbiamo parlato nello scorso episodio, però questo è molto più gioco di guida, sì. Ma è estremamente divertente, va bene se ci giocate 6 ore di fila o se ci giocate 5 minuti, sono impressionato.
Sì, specifico meglio, un piccolo miracolo, non perché i precedenti fossero brutti, tutt'altro, ma perché questo ha proprio lavorato su questa morbidezza che citavi tu e è riuscito a trovare un equilibrio e un bilanciamento che per me sono universali. Cioè, se non vi piacciono i giochi di guida, provate comunque Forza Horizon 5. Forse l'ultimo titolo che aveva fatto una cosa del genere è un Project Gotham Racing... in un'altra stagione di Xbox, un brand che ormai non si conosce più, è sparito, no. Si è estinto, però ecco, Forza Horizon 5 secondo me ne raccoglie anche quell'eredità, cioè la volontà di diventare davvero per tutti, non solo per gli appassionati delle quattro ruote.
E invece qualcuno di noi ha visto il rimpacchettamento di GTA, GTA Trilogy?
Sì, l'ho visto, il rimpacchettamento di...
È bel lavoro,
di GTA. No, non è un bel lavoro.
Che cos'è? Me lo spieghi, perché
io... È semplicemente una raccolta dei GTA classici, quindi di GTA 3, GTA Vice City e San Andreas.
Quali usciti su PlayStation 2.
Esatto. Migliorati dal punto di vista visivo... diciamo, ma con una scarsissima attenzione, è proprio un prodotto secondo me lontano da quelli che sono i valori di Rockstar. Hanno fatto questa, allora, lo stile secondo me non è male,
ma
in sé per
i giochi
sé.
Sono quelli,
i giochi sono esattamente quelli, però
la rimasterizzazione gli ha dato una piccola direzione, perché non sono andati,
allora, per farti un esempio, a parte che ci sono un sacco di problemi proprio di stabilità, bug e questioni del genere, ma anche il miglioramento visivo è stato, per esempio, demandato a un'intelligenza artificiale. Ok? Quindi le texture sono state migliorate attraverso intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, se c'erano delle scritte che erano proprio appiccicate sulle texture, ovviamente l'intelligenza artificiale non è che pensa, fa un'interpolazione, aggiunge, migliora, e quindi c'è tutta della roba deformata che
ma
si
veramente?
Perde. Ahimè, sì. E poi...
Quindi se tu hai, per capirci, un schema grafico regolare, l'intelligenza artificiale è bella, serena, aumenta la definizione, aumenta le linee, migliora i colori e tutto funziona.
Esatto.
Ma se c'è qualcosa di atipico che esce dal pattern, dallo schema, lo incasina.
Esatto, foglietti, cioè nel senso anche poster che vengono attaccati alle pareti, cioè cose così.
Ah, ne trovi 40 in piccolo dentro
capito?
Allo schema, che schifo.
E quindi, non lo so, è come se non ci fosse stato controllo qualità. Inoltre, secondo me, hanno fatto un'altra cosa che è proprio filosoficamente molto brutta, ovvero hanno rimosso le versioni classiche e tradizionali. quindi incentivando il pubblico a acquistare quella solo nuova. Questa trilogia. Cioè, anche per la conservazione, diciamo, della memoria storica e per il retro gaming fatto, insomma, a modo.
Certo.
E beh, è un po'... Insomma.
Sì, ne avevamo anche parlato in passato, proprio il problema della conservazione dei videogiochi. Questo è un esempio enorme, perché sono andati di fatto a togliere degli originali,
sì,
che tu non puoi più acquistare, non puoi più comprare, ti puoi accontentare solo di questa versione che non è neanche l'originale. È una versione rifatta malino di quel prodotto e di quell'opera.
Ma voglio dire, fai praticamente un gioco solo, quasi.
Ogni 5-6 anni.
Ogni tot anni, che riesci a mantenere longevo investendo molti soldi sulla versione online, eccetera, e hai sempre successo. Tutto si basa su non faccio uscire niente se non ha una qualità di livello Rockstar, in modo che il pubblico sappia che è un gioco ogni tot, ma quando esce un gioco Rockstar va comprato. E poi cadi su questo, devo telefonare a qualcuno.
Tra l'altro è un'operazione che si sono fatti da soli, perché non è che ci fosse tutta questa
domanda.
Questa richiesta. L'hanno proposta loro, l'hanno presentata loro come un nuovo modo per fruire di questi contenuti. Lascia quello vecchio se quello nuovo è questo.
Sì, fra l'altro non l'hanno sviluppata nemmeno internamente, l'hanno data a un team di sviluppo esterno, non hanno fatto, secondo me, supervisione.
Sarà stato polacco.
La maniera giusta. No, non
il credo. Rapporto di Alessandro Zampini con gli studi polacchi, la speranza recondita che chiudano tutti.
No, sono della Florida, però insomma, ecco, non è un'operazione felice, ahimè.
Veniamo al gioco che ogni anno ci fa dire: ma quest'anno Call of Duty? E allora certe volte ti mettono su un treno delle giostre, ti portano, ti fanno andare, poi fermi qui, spara lì, gli hai sparato, spara là, bravo, gli hai sparato. Altre volte ci provano, ci mettono l'impegno. L'anno scorso avevano fatto tutta una storia ambientata nella Guerra Fredda, era un po' che non succedeva di vedere i vestiti anni 80 e la DDR, eccetera, che è la Repubblica Democratica Tedesca, per chi è giovane non si ricorda questa sigla, perché quando è nato già non c'era più. Insomma, com'è questo Call of Duty Vanguard?
Allora, Call of Duty Vanguard è diviso in tre componenti fondamentali, come molti dei Call of Duty, ovvero c'è il multiplayer competitivo,
sì,
la modalità cooperativa in cui si spara gli zombie, è proprio una storia fantasy in cui ci sono zombie nel periodo dei nazisti.
Questo ormai è un genere degli FPS che spesso hanno la versione...
È un genere di Call,
esatto,
of Duty.
È un genere di Call of Duty, è proprio... cioè fa storia,
sì, sì,
a sé.
La zombata.
La zombata, e poi c'è la modalità, la campagna, che, sì, è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale. Allora, il multiplayer in effetti è piacevole. Se ti piace quell'esperienza iperaccelerata di Call of Duty, cioè,
certo,
sono delle partite che rischiano di diventare veramente un tritacarne mortale. Poi questa edizione ha aggiunto anche un'opzione che si chiama ritmo della battaglia, che ti permette di aumentare il ritmo aumentando i giocatori, quindi puoi trovare veramente 48 giocatori che si sparano il tempo medio di vita di una persona che non respira Call of Duty dalla mattina alla sera è circa 0,7 secondi.
Figurati quanto possiamo, sì, durare noi tapiri sputafuoco là dentro.
No, poco, pochissimo.
Però se ti piace quell'esperienza lì, ci sono anche tante modalità classiche, una modalità nuova che si chiama pattuglia, piacevole. Zombie fa storia a sé. Parte con pochissimi contenuti e di stagione in stagione crea proprio un racconto legato a queste forze sovrannaturali, a questo etere oscuro che riporta in vita i morti.
Bello.
Bello. Però
bello nel suo.
Bello nel suo e bello in prospettiva, perché adesso c'è veramente poca ciccia. La campagna è una roba per me desolante. Non si capisce qual è l'operazione narrativa di quella campagna. Nel senso, ti mette nei panni di personaggi ispirati a veri eroi di guerra, ma sono tutti caratterizzati in maniera un po' macchiettistica, sono tutti guasconi, ce n'è uno che sembra Nathan Drake. Cioè la guerra è bella perché tanto siamo nel diritto di vincere.
Ehi, fagli saltare le cervella,
esatto,
quel bastardo!
Esatto, così. Fra l'altro poi c'è una cornice narrativa completamente fantasy, in cui c'è un quarto Reich con un cattivo più cattivo di Hitler. Non ci si accontenta neppure della cattiveria,
cioè,
di
Hitler. Se non basta neanche,
esatto,
Hitler adesso.
No, no.
Cioè siamo nel Dragon Ball della cattiveria.
Bravo,
qua,
esatto. E a me va anche bene se fai una storia così, ok? Cioè dici di vuoi fare fantastoria? Ok, vai, insegui un po' Wolfenstein.
Ho letto che Hitler ha comunque fatto fare dei cartelli con la Schwa. Per cui
ha fatto anche cose buone all'interno di Vanguard.
Per cui adesso hanno stabilito che ce ne vuole un altro che invece dice no, Veragheno no. Quindi adesso abbiamo Super Hitler.
Super Hitler, il punto
è
che...
Ma chi è questo Super Hitler?
Un generale.
Ah, ok. Va bene,
che,
quindi il
che
complotto
sembra addirittura aver pianificato la morte di Hitler.
Quindi il complotto anti-Hitler che ci fu, esatto, all'interno delle SA a un certo punto viene trasformato nel punto su cui fare leva per inventare un nuovo Hitler che vuole sostituirsi, ma
esatto,
è più cattivo di lui.
È più cattivo di lui. Io dicevo, cioè, mi va anche bene se vuoi prendere quella strada, però allora
perché
fai
sei
solo...
generoso.
Va bene, no, ma fai allora fai una fantastoria, fai un allo storia e basta. Invece no, i flashback che presentano i personaggi sono vere battaglie, anche molto sanguinose, anche molto dolorose, della Seconda Guerra Mondiale, reinterpretate però con questo tono un po' superomistico.
Decapitato, fratello! Woo!
Esattamente questo.
Mamma
Io,
mia.
Ragazzi, fra l'altro, secondo me, proprio sul fronte del level design, chiamiamolo così, proprio del mission design, della qualità delle missioni, secondo me i due Call of Duty precedenti erano più piacevoli.
Beh, mi sembra comunque un bel modo che ha Activision di rilanciarsi dai suoi problemi legali e societari. Non so se avete letto l'ultimo...
C'è un merdone?
Ma uno enorme! Sai che comunque tutto il problema legato alle molestie all'interno,
sì,
della,
sì,
compagnia. Ieri, mi sembra, il Wall Street Journal ha pubblicato una nuova parte di questa inchiesta,
sì,
dove, insomma, puntano il ditino contro Bobby Kotick, che è amministratore delegato storico di Activision, che si è sempre detto, insomma, un po' estraneo e colpevole nella misura in cui non sapeva e non era riuscito a creare un ambiente di lavoro piacevole.
Amici, non ho fatto abbastanza attenzione a questa storia delle troiacce, ok?
In realtà parrebbe che, insomma, lui sapesse tutto sin da subito e non solo, è stato anche in prima persona coinvolto in casi di molestie particolarmente gravi, quindi... Mm. Non benissimo Activision,
Nel frattempo la miniera d'oro di Activision, cioè Warzone,
procede.
E cambia mappa, mi cambia, sì, mappa tra poco.
Sì, esatto, perché sostanzialmente
che capite,
Vanguard...
quando abbiamo iniziato, Bordone non era un fan di Warzone, adesso è lì che parla delle mappe cambiate.
Ti dico, ultimamente hanno fatto un'operazione, una missione, una storia dentro a Warzone. Warzone tu lo subisci, sei come il cittadino di un paese poco democratico. Quello che succede, che decidono, dici cosa hanno fatto? Hanno fatto questo, va bene, vediamo. Hanno fatto partire questa cosa che non so come si chiami, che è Numbers.
Mm.
L'ho detestata come proprio, sai, proprio il vecchio che dice ma insomma, l'ho detestato mentre giocavi con gli amici. Un attimo, silenzio, sento i passi sopra. 5, 4, 26, 79. Partivano dei numeri dell'otto dentro a una specie di trailer di quello che sarebbe dovuto succedere. Una cosa insopportabile. Però so che adesso arriverà la mappa nuova, quello,
sì,
di solito è una novità vera.
Sì, questa volta è proprio una mappa nuova anche a livello strutturale. Di fatto Vanguard, cioè il capitolo di Call of Duty, quello che si paga,
sì,
a prezzo pieno, di cui abbiamo parlato, è un po' come se fosse la pre-season della nuova, appunto, stagione di Warzone. Perché insomma, uno comincia a familiarizzare con le armi della Seconda Guerra Mondiale, adesso arriva la mappa ispirata alla Seconda Guerra Mondiale e tu giocherai lì sopra.
Nel prossimo episodio di Joypad, Matteo Bordone vi parlerà di come prendere le skin di Naruto su Fortnite.
Siamo sempre noi, siamo quelli di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Che buffo sarebbe se nel blocchettino successivo ci fosse un altro podcast che ha occupato. Non è successo. Parliamo del compleanno dell'Xbox.
Ma sì, parliamone anche così, ma attaccando un argomento che ci siamo fumati prima, che però qua dentro ci sta benissimo.
Ma lo mettiamo alla fine, partiamo okay, dalla celebrazione dei 20 anni, perché c'è stato appunto un evento che era un evento pensato esclusivamente ed esplicitamente per celebrare 20 anni di storia di Xbox, che il 15 novembre appunto faceva il compleanno. E è stato strano per me vedere Microsoft che lavora su questa tipologia di brand identity, nel senso che Microsoft rispetto a Sony, rispetto a Nintendo è arrivata un po' dopo e forse anche a delle a degli immaginari, dei contesti che hanno fatto un po' più fatica a insomma far breccia nel cuore dei videogiocatori un po' più attempati. Ce ne sono alcuni come Halo e Gears che ovviamente ce l'hanno fatta, però è chiaro che chi ha le IP storiche e una storia appunto da celebrare in maniera più lampante potrebbe essere proprio Nintendo. E invece Microsoft ha deciso risolutamente di insomma ripercorrere a grandi passi questi vent'anni, e l'ho fatto secondo me nel migliore dei modi, anche ammettendo quelle che sono un po' stati passi falsi, cioè il fatto che molto spesso l'azienda fosse un po' più interessata alle opportunità commerciali che creative.
Dai!
Non si vedeva, eh?
No!
però l'hanno detto, insomma, forse anche consapevoli del fatto che adesso le cose stanno migliorando, che Phil Spencer invece sembra un po' più attento anche a il valore creativo e culturale del videogioco come, insomma, come prodotto. Io mi ricordo, insomma, la prima Xbox, questo scatolone enorme, gigantesco, che aveva
bruttissimo
a sua volta un pad che si enorme chiamava The Duke, che non si poteva stringere per le mani, sembrava un tablet da quanto era grosso.
Ma ci sono diversi racconti di chi lavorò alla prima Xbox, gente che veniva soprattutto dal reparto DirectX di Microsoft. DirectX sono le API, cioè quell'insieme di
un software,
comandi,
diciamo, sì,
che servono per facilitare la programmazione dei videogiochi.
Sì.
La divisione Xbox all'inizio si chiamava Direct Xbox proprio perché nasceva da alcune figure chiave di quel dipartimento che volevano sfruttare le, diciamo, le capacità tecniche di programmazione per poter fare poi una console. Loro stessi a diciamo design, non design, a prototipo ultimato, si sono trovati lì davanti questo contenuto fighissimo e poi si sono detti: ma noi cosa facciamo adesso? Ma ricopriamolo di plastica, ma chi se ne frega?
Un bel plasticone!
Ma loro stessi ne hanno parlato anche in maniera un po', diciamo, ingenua, perché allora il loro desiderio era solo quello di mostrare il lavoro che avevano fatto, di posizionarsi come un competitor reale nei confronti dei giapponesi, e un po' sottostimarono o non ebbero proprio la forza, per esempio, di rivedere il design del Duke, che ebbe già un primo redesign, soprattutto per i giapponesi, pochi mesi dopo, pochi anni dopo, perché era gigante.
Sì. Fra l'altro tutti questi aneddoti che stai raccontando probabilmente arriveranno, cioè insomma saranno diffusi anche al grande pubblico grazie alla serie Power On, che è stata annunciata, sarà una serie di sei, una serie televisiva con sei puntate, che racconterà la storia di Xbox e un po' il dietro le quinte.
Dal 13 dicembre, mi sembra.
Sì, adesso non mi ricordo, forse ci sarà anche su YouTube. E io sono felice che l'abbiano annunciata, perché secondo me è un po' arrivato il momento per la nostra industria anche di raccontare un po' il proprio passato. La speranza è quella che Microsoft riesca a farlo con una comunicazione non del tutto corporate.
Perché quello è il problema. Mi sa che quando è partita Xbox c'era ancora, che noi chiamiamo giustamente, affettuosamente Xbox, perché Xbox, chi se ne frega, sembra la scatola dove tieni tutte le fidanzate che ti hanno mollato. Direi che Steve Ballmer c'era ancora.
C'era.
Quindi c'era ancora quell'idea.
Ma era Gates ancora.
Ti è piaciuto Word 8? Ti servirà Word 9? Non va più niente su Word 8. Quindi anche quest'idea di mantenere, dare un valore alla storia delle cose e non considerarla un percorso di evoluzione tecnologica continua con scadenze annuali vicino a Natale, che poi chiude dei portelloni alle spalle e impone di andare nello spazio nuovo e nel prodotto nuovo, ecco, anche solo questo è un bel cambiamento di direzione.
Sì, sì, decisamente. Poi durante l'evento, diciamo, hanno un po' glissato su alcune delle stagioni non particolarmente positive, leggi Xbox One, ovvero la generazione scorsa, che è stata,
Madonna,
insomma,
che mazzate,
un po' tremenda su tutti i fronti.
Diciamo
però
la prima parte di quella stagione, il lancio delle console, i primi anni, perché già con redesign, diciamo, facevano la generazione era compromessa, però l'hanno usata come base per partire molto bene con l'attuale.
Esatto, secondo me era più una preparazione a questa, anche la strategia di acquisizione, era più una preparazione per questa generazione, sapendo che quella scorsa era ormai era andata.
Abbiamo sbagliato, però siamo bravi, guarda che l'abbiamo rifatta bene, adesso ho capito, però siamo bravi!
Mentre quella precedente, ovvero l'Xbox 360, è stata forse all'interno dell'evento quella su cui si sono focalizzati di più, anche perché con Xbox Live, con tutti i servizi online, di fatto è stata la generazione che secondo me ha determinato un bel salto in avanti anche per il mondo del gaming, perché si è focalizzata sul multiplayer e ha creato, diciamo, degli standard anche per, insomma, la gestione degli amici, della party chat e via dicendo. E poi, insomma, è stata anche la generazione che ha trovato anche un accordo commerciale con il pubblico, nel senso che la console costava poco, poi un accordo creativo con i team di sviluppo perché era facile programmarci, a differenza di PlayStation 3, è stata quella, più che la prima, la generazione che ha un po' cementato e creato le fondamenta per il brand Xbox nel mondo.
Indubbiamente. Zampa? Dovevi parlare delle pile, le pile.
Ecco, sì, io ho una richiesta.
Cioè, stiamo dicendo delle cose veramente... Stiamo facendo i complimenti a Xbox per la sua storia e tutti i passaggi con grande comprensione, eccetera.
Però
qualche rimostranza pura va fatta.
Cioè, nel 2021 io le pile alcaline all'interno della confezione delle console nuove proprio non le accetto. Non le accetto. Che non me lo diciate, perché io quasi do fuoco al pad non sapendolo. Ma poi mettiamole ste pile ricaricabili. Cioè, davvero per design io devo comprare le batterie e cambiarle ogni volta? No.
Soprattutto
no.
Non lo fate a zampa. Dai. Cioè, se ne avete un prototipo,
cioè,
due...
nel 2021...
In tutta Europa, due prototipi...
Non è che posso spendere 180 euro per l'Elite Series Pro 2 che ha la batteria da 20 ore.
Mandateli a zampa, lo dico all'ufficio stampa di Microsoft per il futuro. Se ci sono dei prototipi che nascondono delle magagne, mandateli a zampa. Perché gli viene la tigna, poi di notte si sveglia, va a fare la pipì e intanto pensa...
Ma poi scrivetelo, perché io metto dentro le batterie, ignaro, e gli attacco pure il cavetto per farle ricaricare e mi chiedo come mai non si ricarica.
Ma Bordone comunque dice tanto di zampa, però io mi ricordo un accanimento su un telecomando di Apple TV.
Mamma mia,
tralasciamo.
Mamma mia,
devo chiudere.
Mamma mia, sono tornati indietro su quello, e sono tornati indietro perché avevo ragione.
Devo chiudere questo blocco.
No,
citando...
io devo dire ancora una cosa.
Vai, vai, Matteo. Allora.
Volevo dire che il momento in cui per me c'è stato un cambiamento di atteggiamento e di punto di vista rispetto a Microsoft fu quel momento, secondo me, molto interessante e paradossale dell'occhio rosso della morte, in cui un errore di progettazione di una console di cui si accorsero tardi, quando ormai la console era in produzione, è la seconda Xbox, giusto?
Xbox 360, la prima versione dell'Xbox 360.
Esatto, aveva il chipset sbagliato, cioè avevano proprio costruito, ingegnerizzato e costruito scheda madre in maniera difettosa, per cui dopo un certo numero di ore di gioco si bruciava un componente.
No, funzionava che la plastica della scheda con il calore si inarcava.
Stai verso il microfono, sì.
E inarcandosi faceva saltare dei piedini di un chip, tant'è che c'era un meccanismo un po' casalingo per provare a farla rifunzionare di nuovo, che era metterla nel freezer.
Bellissimo, così
perché così
il metallo si ricontraeva, la plastica anche, e quindi ritornavano.
Se il piedino tornava a fare contatto per qualche giorno, qualche settimana.
Pivelli, voi che soffiavate sulle cartucce, niente rispetto a questo.
Insomma, una console intera mandata cioè dopo la produzione sul mercato, sapendo che si sarebbe rotta, lo sapevano, e quindi misero in piedi un sistema di riparazione che mi ha dato la soddisfazione che io nella vita credo di non aver provato mai come consumatore, perché avendo una coda di paglia lunghissima, la coda di paglia arrivava fino al Sud America, quindi i centralini erano in Sud America. Mi ricordo che mi telefonò una ragazza dall'Argentina, se non sbaglio, parlandomi così un pochino, e mi disse: non devi fare niente. Era tipo la lettera di Benigni e Troisi. Puoi anche camminarci sopra e noi diciamo grazie, metti in una scatola a caso di cartone la tua console, domani la veniamo a prendere, tra poco ti ritorna. Dopo 10 giorni mi torna una console nuova con un buono di un anno di Xbox Live, le scuse, ma un'esperienza meravigliosa che riuscì a offuscare completamente la presa di coscienza del fatto che questi avessero venduto una specie di ciofeca. Però lì vidi per la prima volta che Microsoft poteva avere un volto buono, solo che non gli interessava spesso mostrarlo, gli interessava di più fare vedere la clip col foglietto in quel vecchio Word.
Clippy, torna Clippy.
Non credo che torni.
Torna, è già confermato. Ma per la chiusura di questo blocco, cito il fatto che al termine dell'evento di cui abbiamo parlato, questo per la celebrazione dell'anniversario, Microsoft ha fatto una sorpresa a tutti i fan di Halo pubblicando in anticipo sulla tabella di marcia appunto il multiplayer. In realtà si chiama ancora beta multiplayer, ma poi è un'esperienza che arriverà fino all'inizio di dicembre con insomma la versione formalmente 1.0. Tantissimi si sono già gettati sul campo di battaglia. Io l'ho provato insomma per qualche ora.
Com'è?
E a me piace molto perché è finalmente un'esperienza proprio in controtendenza rispetto a quella che citavo prima di Call of Duty.
Ehi, spaccagli le gambe!
No, questa tipologia di affezione, diciamo, per il militarismo è conservata e c'è anche in Halo, con questo machismo degli Spartan che continuano a dire, cioè nella campagna c'è Master Chief che dice ho bisogno di un'arma, che è la frase classica e via dicendo.
I need a weapon.
Però non è schizofrenico come tanti FPS che si giocano oggi, nel senso che quello che in gergo si chiama time to kill, cioè il tempo per uccidere un avversario, è molto più esteso e questo ti permette un po' di giocartela, cioè si innescano proprio degli uno contro uno, dei duelli insomma, che sono un po' più stimolanti. È un approccio un po' lontano da quello che oggi va per la maggiore, però io sono contento. Quando va online questa puntata?
Sabato, venerdì?
E allora posso anche confermare che ho giocato pure la campagna. Colpo di scena!
Com'è questa campagna, Fossa?
Guarda, ecco, che sarà l'unica volta in cui Bordone la pubblica prima per errore.
No, non si può. Prima di venerdì
arriva
mattina.
La SWAT a casa.
Prima di venerdì mattina non si può. Com'è questa campagna? Ecco, la campagna... Anche Halo, visto che abbiamo parlato anche prima di videogame che si gettano nel mondo aperto, fa questo passo. Non è più uno sparatutto lineare, si apre un po' all'open world. Secondo me non lo fa nel migliore dei modi. Ora non voglio allungare troppo.
No, anche perché poi non abbiamo una mazza di cui parlare,
esatto,
alla prossima puntata.
Ne parliamo a dicembre, però c'è un po' la tendenza a fare il Far Cry, cioè liberi l'avamposto, sulla mappa compaiono le iconcine.
La torre, le torri.
Esatto, invece che le torri c'è l'avamposto, poi ci sono tutte le icone e tu proprio come una checklist, ok, adesso vado e distruggo l'antenna della propaganda, adesso vado e libero i prigionieri. E secondo me non è proprio la migliore espressione di Halo. Multiplayer molto bello, secondo me il single player sarà contestato, cioè rischia di essere contestato anche dai fan storici.
Questo è sempre Joypad, cioè corri,
salta
e aspetta.
Siamo un programma che si occupa anche di prendere per buone le promesse. Quando l'industria, quando gli studi, quando gli autori ci promettono che usciranno dei giochi, noi ci crediamo.
Tu ci credi? Io qua prendo subito le distanze, soprattutto su un gioco.
Ma verifichiamo costantemente
se dall'est Europa non vengono mai.
Se la risposta poi arrivi esattamente come era stata preventivata e promessa o no. Quindi iniziamo.
Facciamo una brevissima checklist sullo stato di tre progetti che noi proprio amiamo con tutto il cuore e che abbiamo seguito sin dai loro annunci.
No, uno dei tre.
Uno lo amiamo davvero.
Lo amiamo davvero. Ma non è questo il caso di Steam Deck, che doveva uscire quest'anno. Zampa, uscirà?
No.
Non esce.
No, 2 mesi di ritardo per adesso, lascia fare.
Però
Steam Deck è il... Vorrei dire baraccone, ma sembra indelicato. È il PC / console portatile di Steam che di fatto trasforma una specie di ti dà in mano una specie di Switch, sì, dove ci girano sopra i giochi di Steam.
Vogliamo dire l'erede spirituale del Game Gear? Lo vogliamo dire? Wow! Il design.
Sì, sì, comunque sì.
L'hai colpito in mezzo agli occhi, bello!
Comunque, doveva uscire quest'anno, perepe, anno prossimo.
E invece c'è un'altra console portatile che dolorosamente viene rimandata alla... il primo trimestre, mi sembra,
inizio
2022.
Inizio 2022.
Ed è?
Playdate, la console quella gialla meravigliosa con la manovella, sviluppata da quelli di Untitled Goose Game, è arrivata una...
in collaborazione con Teenage Engineering, che sono quelli che fanno gli oggetti per fare musica più da feticismo totale che esistano, bravissimi a tutti e tre, perché tutti e tre abbiamo deciso di prendere un po' di euro e buttarli lì, sicuri che Mario Draghi ci avrebbe sostenuto. A tutti e tre è arrivata una mail che diceva: ragazzi, è andata così, noi la Playdate l'avevamo quasi finita, sono arrivate le Playdate, le abbiamo provate, le batterie, avevamo sentito una puntata di Joypad in cui Zampa diceva le batterie sono importanti, le batterie non funzionavano, quindi abbiamo dovuto togliere tutte le batterie, rimandare indietro le Playdate, trovare un altro fornitore, rimettere tutte le batterie, questo ci ha fatto perdere un sacco di tempo, il risultato è rimandata di mesi.
Esatto, di fatto scalano di 2 o 3 mesi tutte le prime consegne, per adesso tutti quelli che avevano fatto il preordine erano divisi in, mi sembra, 4 batch, i primi, che sono più o meno le prime 10.000 console, arriveranno nei primi mesi del 2022, poi marzo-aprile il secondo giro, seconda parte dell'anno. La batch, quella dove per esempio c'è la mia console, sono quelle dalle 20 alle 50.000, mi sembra, fine 2022-2023, le ultime.
E allora veniamo alla domanda che invece tiene proprio aggrappati alla sedia spasmodicamente i nostri ascoltatori. Ti chiedo di fare come in X Factor, non rispondere troppo presto, Zampa, perché so che sei polemico, invece voglio che tu cerchi davvero la verità dentro di te. È uscito Star Citizen?
No.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Siamo arrivati al blocco finale in cui vi diamo dei consigli. Tra l'altro è anche stato scritto il consiglio che darò io, che non ho capito. Parte Zampa.
In realtà sulla scaletta non c'è scritto niente, perché...
Invece niente. Io vedo una cosa.
Vabbè.
Vai avanti.
Visto che hanno rinviato la mia console del cuore, io me ne sono preso un'altra, e nello specifico è il Game & Watch di Zelda, che ricalca già quello di Mario che aveva fatto uscire Nintendo come, diciamo, evento celebrativo per i 35 anni della serie. Allora, siamo sinceri, è una console totalmente inutile. Nello stesso modo è bellissima.
Ma è un Game & Watch?
Alla forma dei Game & Watch, dentro ci sono i primi 3 Zelda, perché mi sembra ci sia il primo capitolo, Link to the Past, forse, e non mi ricordo quale sia il terzo. C'è una versione di Vermin e c'è il solito timer, orologio totalmente inutile. Allora, non vi serve nella maniera più assoluta, nello stesso modo è irresistibile, anche perché messa vicino al Game & Watch di Mario fa la sua bella figura sulla mensola, quindi compratela, ma che ve frega.
Feticismo per impallinati di videogiochi, soddisfatto, potenzialità di gioco vere, poche, ma chi se ne frega.
Assolutamente sì.
È proprio un oggetto da collezione, ecco.
No, non so cosa dire esattamente, fai tu, Fossa, intanto io ci penso.
Allora, io invece cito come suggerimento Unpacking, un gioco che vi permette di affrontare quel momento che nella vita generalmente arriva un po' per tutti, che è il momento del trasloco.
Oh, una delle cause di stress più incredibili dopo la morte di uno dei genitori.
Esatto, e invece qua è tutto perfetto e bellissimo. Allora, c'è una pixel art eccezionale e il gioco funziona così. Ti trovi davanti degli scatoloni, tu li apri e tiri fuori un oggetto alla volta che devi collocare in uno spazio. Prima sarà una cameretta, poi cambi appartamento perché cresci, perché il gioco di livello in livello va avanti, insomma, fa dei salti temporali di 3-4 anni. Poi quindi prima la cameretta, poi un appartamento condiviso con i compagni dell'università, poi vai a vivere insieme a una persona. E quindi c'è questa narrazione che viene fatta attraverso gli oggetti e attraverso anche dei dettagli veramente infinitesimali apparentemente, ovvero quando sei un coinquilino all'epoca dell'università non puoi spostare la roba degli altri, quando invece vai a vivere insieme, insomma, ad un compagno, puoi rimettere anche a posto, però magari è un appartamento dove ti senti poco a casa perché lo spazio per la tua roba è minore rispetto a quello di chi già vive in quella casa. E c'è questo racconto così delicato, insomma, anche un po' sentimentale, ed è bellissimo il gioco. Costa poco, dura 3 orette, e lo consiglio veramente a tutti, perché è la dimostrazione che anche i traslochi possono essere rilassanti. No.
Allora io decido, mentre Fossa parlava di questo gioco così piacevole, così morbido, così delicato, decido in questo momento che disinstallo Returnal. Quindi questa è, attenzione, diciamo, la notizia. Ci ho giocato troppo, il gioco mi piace da pazzi, lo voterò come gioco dell'anno probabilmente.
Sei un quitter?
Sono un quitter perché altrimenti sono entrato in un loop in cui non me ne frega niente. Mi rendo conto che mi piace nel modo in cui mi piacevano gli arcade, quindi Housemarque ce l'ha fatta. Gli arcade sono dei giochi che si devono amare soprattutto nel corso dei primi livelli, no? Perché sono quelli che percorri più volte e ti deve piacere la pasta di quell'esperienza lì. Non puoi detestare i primi livelli di Returnal e puntare dei livelli successivi perché ci devi passare troppo tempo. Ci ho giocato veramente troppo, quindi siccome gli anni sono diversi e siccome mi rendo conto che è un loop nel quale più perdo e più mi piace, l'ho trasformato, pur essendo un muori nasci, in una specie di mortaccino, per cui no. Disinstallo Returnal e poi nelle prossime puntate di Joypad vi racconterò cosa ho messo al posto di Returnal per non giocare solo a Warzone, se nel frattempo uscirà della roba.
Cosa avrei messo? Avrei rimesso Death Stranding.
No.
O il camion nella neve.
L'ho lasciato indietro.
Quindi questo alla fine non è un consiglio videoludico, è un consiglio di saggezza,
sì.
Cioè capite quando è il momento
di
dire basta.
Sì. Questo è il momento, ma veramente perché mi piace, è un gioco che mi piace da matti e temo molto Housemarque, perché questo equilibrio fra la scrittura dei giochi e la loro natura tossica di luci, suoni, son e lumière, veramente mi tira dentro, tantissimo.
Vogliamo chiusare con un anche le cose belle finiscono, oppure è
no,
meglio
va bene
esserci
così.
Amati, no. Esserci lasciati che non esserci amati mai.
Questo sicuramente, sarò in prima linea per far vincere dei premi quando tra poco faremo la classifica dei giochi dell'anno. Sarà corta secondo me questa classifica, sarà piena di roba indipendente che mettiamo per fargli intelligenti, ma i gioconi saranno pochi, e fra questi spero che Returnal si piazzi molto bene, pur sapendo che
ci sono almeno 14 giochi di Square Enix che io porterò in cima pronti.
Va bene, avete sentito anche questo, il 41esimo episodio di Joypad. Noi siamo sempre quelli, cioè Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Cioè quelli di Corri,
Salta
e Spara.